Salve popolo di GS Radio e bentrovati da Daniele Antonio Battaglia, alias Rugantino 7, Simon Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Ciao Simon!
Ciao Daniel e una buonanotte anche a tutti i nostri ascoltatori. Perché, vabbè, la classica provocazione, brutta gara, vai, lascio te lo spazio.
Perché chiaramente oggi parliamo del Gran Premio, anzi del weekend di gare che c'è stato in Azerbaigian. Sono riuscito a dirlo giusto, quindi non lo nominerò più per tutto il tempo della trasmissione il nome del paese ospitante del weekend di questa settimana, perché ieri c'è stata... Noi stiamo registrando subito dopo la fine del Gran Premio. Ieri c'è stata, quindi il sabato, si è svolta la Sprint Race, che ha visto dare punti ai primi 8 classificati. L'ha vinta Sergio Perez davanti al nostro Charles Leclerc su Ferrari, terzo Verstappen e poi anche quinta posizione per Carlos Sainz, mentre la pole position speciale della Sprint Race era andata a appannaggio di Leclerc tramite la nuova formula degli shootout che si è svolta il sabato mattina, prima quindi della gara. È sempre la pole position effettiva del Gran Premio di domenica, sempre appannaggio di Leclerc, sempre davanti a Verstappen. Qualifiche che si sono svolte in questo caso il venerdì. Tutto ciò è stato realizzato per movimentare un po' di più i giorni di permanenza nel circuito in questione, affinché ci fosse un po' più di trasporto per il pubblico. Mi è piaciuto quasi a tutti tranne Verstappen, probabilmente perché non ha fatto nessuna delle due pole position a disposizione. Detto questo, andiamo a vedere invece nel Gran Premio di domenica che cosa è successo. Primo posto per Sergio Perez, che quindi bissa la vittoria della sprint del giorno prima. Secondo in questo caso Verstappen, terzo Leclerc, quarto invece Fernando Alonso, quinto Carlos Sainz davanti a Hamilton. E allora andiamo a vedere un attimino che cosa è successo. Prima piccola parentesi sulla sprint race, perché anche se Leclerc è riuscito a partire in testa, a mantenere la prima posizione alla partenza, sia ieri che oggi poi a un certo punto ha dovuto cedere allo strapotere delle Red Bull. Però mentre ieri era una gara più corta, 17 giri, ha avuto modo in qualche modo di resistere al ritorno di Verstappen, perché Verstappen, che era stato superato alla partenza in un durissimo corpo a corpo con George Russell, aveva visto danneggiarsi la propria monoposto. Infatti poi si capiva che non... a parte si vedeva anche uno squarcio sulla fiancata sinistra della Red Bull. Era riuscito poi Verstappen a risuperare Russell, con il quale ha avuto anche un diverbio a fine gara, però poi ecco Verstappen non è riuscito ad avere la potenza necessaria per attaccare e superare Leclerc, nonostante gli sia rimasto attaccato ai tubi di scappamento per oltre metà gara. Oggi invece questo non è successo. Leclerc è stato superato da Verstappen, poi da Perez. Che cosa è successo però? Che ci sono stati dei pit stop anticipati. Mentre Verstappen entrava in box, c'è stato un lungo di De Vries con l'Alfa Tauri, che ha rotto la propria vettura, e quindi non se ne sono accorti in casa Red Bull. Hanno fatto fare il pit stop a Verstappen, e subito dopo, mentre lui stava uscendo dal pit, è stata messa la safety car, quindi favorendo tutti coloro che erano indietro, e a cominciare da Perez, Leclerc, che hanno guadagnato la posizione su Verstappen. Non c'era riuscito invece Sainz, che aveva mantenuto però la quarta. Ancora peggio è andata ad Hamilton, che era entrato il giro prima, che alla ripartenza era undicesimo, poi ha rimontato fino ad arrivare sesto dietro a Carlos Sainz, che pur non trovandosi a suo agio su questo circuito è riuscito a difendere la quinta posizione con le unghie e con i denti. Mentre invece Leclerc, dopo il secondo posto di ieri, ha chiuso al terzo posto oggi, quindi primi due podi per la Ferrari. Ok, abbiamo riassunto un attimino quello che è successo in tutto e per tutto. Spero di essere stato il più rapido possibile, di avervi fatto capire come è andata la situazione. Quindi prima di dare le classifiche aggiornate, vorrei sapere tu come l'hai vista, Simon, anche se già hai accennato qualcosa pochi istanti fa.
Infatti, già solo che il tuo riassunto si è fermato praticamente al decimo giro della gara di oggi domenica, fa capire un po' com'è andato l'andazzo di tutto il resto del proseguo. Diciamo che se questa doveva essere la presentazione del nuovo format che la Formula 1 ha deciso di assumere, partiamo male, ma non tanto per la qualifica sprint, che quella ancora può andare bene, perché dal punto di vista televisivo mettere altre qualifiche può solo dar vantaggio, perché alla fine sono la cosa probabilmente più appassionante che c'è negli ultimi anni, forse, perché comunque sono qualifiche dove i piloti danno il tutto per tutto, mentre in gara, bene o male, quelli sono i valori e quelli vengono rispettati, specie quest'anno. Però è anche volendo il circuito il problema, quindi non è tanto il nuovo format, cioè a me non piace semplicemente perché l'hanno introdotto a stagione in corso, questo è il difetto. Non mi interessa della sprint, la gara in più, la gara in meno, tanto sono pagati lo stesso i piloti, allora cambia solo il fatto che rischiano di più la vita, però alla fine è cambiare in corso il problema. Poi se sia giusto o meno farlo, quello è un altro discorso. La gara è andata così, Baku lo sappiamo, l'anno scorso, 2 anni fa la gara fu più movimentata per il semplice fatto che la Red Bull non solo perse la gomma sul rettilineo, ma là fu un problema di Pirelli se non sbaglio. Invece quest'anno le gomme hanno durato tantissimo, tranne quella di Hülkenberg, che non ho capito perché le sue sono morte agli ultimi giri, mentre quella di Ocon praticamente poteva finire Ocon con quella gomma e andare anche benissimo dal punto di vista di risultato. Però la nota positiva è il ritorno di Leclerc, non il ritorno di Ferrari, perché non so adesso effettivamente quale sia il vero valore della Ferrari. Tra Leclerc, che comunque è il fenomeno che noi sappiamo, e Sainz, che è tanto in difficoltà rispetto anche solo all'anno scorso, non sappiamo ancora quale sia il vero valore sulla carta di questa macchina. Però almeno 17 secondi da Verstappen su 51 giri con questa pista, dove il DRS tra virgolette la fa da padrone, non sono male come punto di partenza.
Sì, assolutamente, abbiamo finalmente rivisto una Ferrari non in grado di lottare per la vittoria, ma perlomeno di darci qualche piccola soddisfazione, di lottare con le altre vetture. Infatti, a dispetto di quello che è successo nei primi 3 Gran Premi dell'anno, non solo abbiamo fatto una doppia pole position grazie a questo nuovo format di cui ha parlato Simon, ma è comunque Carlos Sainz, nonostante, ripeto, abbia dichiarato per sua stessa bocca di non trovarsi assolutamente bene alla guida in questo GP, abbia fatto 4ª posizione nella qualifica principale, 5º se ricordo bene negli shootout di sabato mattina, ma comunque poi ha preso punti in tutte e 2 le gare. Charles ha difeso con le unghie e con i denti a sua volta il podio sia ieri che oggi, e perlomeno siamo stati a livello di Aston Martin, a livello di Mercedes, che invece ci avevano nettamente superati, anzi staccati nelle prime 3 gare, tant'è vero che adesso ne approfitto anche per dare le varie classifiche. Nel costruttori chiaramente la Red Bull è tranquillamente prima, Aston Martin mantiene la 2ª posizione, 137 punti intanto per Red Bull, 69 per Aston Martin, che comunque si è vista un attimino recuperare da Mercedes, perché la Mercedes è 3ª con 63, e poi ci siamo noi con 37, 5ª la McLaren con 12. Intendiamoci che fino al Gran Premio precedente noi eravamo dietro insieme alla McLaren, perché praticamente su questi 37 punti l'85-90% l'abbiamo fatti tra ieri e oggi, cioè da lì non si scappa. E già che ci siamo, diamo anche la classifica dei piloti. Verstappen resta in testa però con i suoi 87 punti, però Sergio Perez ha invece ridotto il distacco, perché oggi abbiamo detto ha vinto pure ieri, quindi 2 punti li ha guadagnati ieri, che il vincitore prendeva 8 punti, 25 li ha presi oggi. Il punto addizionale del giro veloce in gara oggi l'ha fatto all'ultimo giro George Russell, che è entrato ai box proprio al penultimo giro per montare le rosse e provare, come poi è riuscito con successo, a prendere il giro più veloce della gara. Dicevamo, comunque, torniamo alla classifica. 3º posto Alonso con 57 punti, 4º Hamilton con 46, Poi arriva il nostro Carlos Sainz con 30, davanti ai 26 punti di Stroll, i 23 di Russell, e finalmente sale in classifica Charles Leclerc, che era fermo, adesso ne ha 21, e praticamente quasi tutti i punti di Charles sono arrivati tra ieri e oggi. Quindi, perché ne aveva 6 prima di questo, se ricordo bene, o 5, una cosa del genere, prima di questo fine settimana. Allora, Ferrari più competitiva, è arrivata prima del Gran Premio anche la notizia dell'abbandono del direttore corse McKees, che dall'anno prossimo diventerà il team principal di Alfa Tauri, ovvero la Minardi. Ecco, anche questa situazione è stata salutata con tranquillità da Vasseur, il nostro team principal. Allora, Simon, come vedi la situazione della Ferrari adesso e poi anche questo ennesimo saluto improvviso all'interno dello staff Ferrari?
Guarda, chiudendo un attimo velocemente il discorso sull'abbandono di Mikis, anche perché non ha fatto tanto clamore come fece quello del direttore dell'aeronautica, dell'aerodinamica. Praticamente subito dopo il GP del Bahrain, perché lì sembrava una sorta di licenziamento su due piedi barra abbandono. Questo invece è praticamente una persona che potrebbe ritornare in un posto che ha già in cui ha già lavorato in passato, con un ruolo più importante rispetto a quello che sta svolgendo adesso, quindi è un normale passaggio lavorativo. Non ci vedo, poi se vogliamo vedere sempre la cosa del Vasseur che sta portando dentro i suoi uomini e sta mandando via quelli, è un altro discorso, ma abbiamo già anche giustificato questa cosa, che ogni volta che c'è un cambio di gerarchia, ovviamente ognuno porta i suoi uomini. Ferrari, ora c'è da capire che tipologie di aggiornamenti porterà per la prossima gara, che dovrebbe essere a Miami, giusto?
Sì, esatto, il prossimo Gran Premio è quello di Miami, e poi ci sarà un ritorno in Italia dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy.
Quindi anche lì il Gran Premio non so quanto sarà bello, perché a me la pista di Miami non piace. C'è un lunghissimo rettilineo DRS, quindi penso che tutto l'aggiornamento dovrebbe essere in funzione del provare a resistere a quel rettilineo, che dovrebbe essere tipo il penultimo prima dell'immissione sul traguardo. Io spero che non si siano lasciati un po' distrarre, anche se probabilmente sono stati i giornali, i media italiani, tra virgolette, a voler provare a dire Leclerc e Sainz sono un po' distratti dalle voci di mercato, in cui Sainz dovrebbe essere già promesso sposo di Audi e Leclerc promesso sposo di Mercedes. Se proprio dovrebbero andare via, l'unico a farlo sarà Sainz, perché il ruolo di primo pilota con un altro costruttore non lo rifiuti mai. Leclerc lo vedo già un po' più legato a Ferrari, anche sentimentalmente, non solo da un contratto. Poi quello che succederà, succederà. Io spero. Vai.
No, stavo dicendo, per ricollegarmi a quello che hai detto di Sainz e Leclerc, che effettivamente, soprattutto dopo, alla fine di entrambe le qualifiche, Charles ci ha tenuto a sottolineare che lui è un tifoso Ferrari e pensa solo alla rossa e vuole vincere con la casa di Maranello. Per Carlos non mi ricordo quanti anni abbia ancora di contratto, però ecco, bisogna anche vedere, è vero quello che dici tu, il ruolo di prima guida, però bisogna vedere come entrerà Audi, perché non so se saranno in grado di essere competitivi sin dall'inizio, quindi magari ci potrebbe, cioè secondo me in questo momento sono infondate le voci di mercato sia per Leclerc sia per Carlos. Che poi chiaramente i piloti non siano felici della situazione che attraversa la scuderia, questo mi pare chiaro, perché questo è il primo Gran Premio dove in qualche modo sono riusciti a competere con gli avversari, perché gli altri tre li abbiamo buscate di santissima ragione, per come abbiamo purtroppo avuto modo di raccontare nelle settimane passate. Vado avanti.
Quindi ora siamo in mano alla provvidenza, come si suol dire, perché ora la Red Bull non la prendi. L'unico punto di interesse potrebbe essere la rivalità Verstappen-Perez, ma non so quanto Red Bull abbia voglia di farla esplodere come fece Mercedes con Rosberg ed Hamilton. Anzi, penso che alla prima occasione taglieranno le gambe a Perez, con lui che finalmente si renderà conto di poter, anzi, sarebbe controproducente pure per lui, perché non so quanto sia forte rispetto all'auto Perez, per quanto sia un bravo pilota, attenzione. Quindi non vorrei che lui pensasse di essere più forte di quello che è con i risultati che sta portando a casa. Però, vai.
No, vai, continua tu.
No, e l'importante adesso è cercare di mettere dietro Aston Martin. Non tanto per la questione di blasone, ma anche per cercare di capire se c'è possibilità in un regolamento tecnico come quello della Formula 1 di avere soluzioni diverse da quelle di Red Bull. Perché alla fine abbiamo tre tipologie di auto in pista. C'è la Mercedes senza le pance, praticamente che è la soluzione un po' più estrema. Poi c'è la soluzione tecnica di Ferrari con un altro tipo di pance ancora, e poi quella di Red Bull che è stata copiata da Aston Martin. Se sappiamo che dopo già il primo anno di un nuovo regolamento tecnico le auto iniziano ad assomigliarsi tutte quante, quest'anno c'è ancora un minimo di diversità e non vorrei che tutte quante vogliano andare verso la soluzione Red Bull, ma non perché non sia la migliore, ma perché è bello anche vedere un po' di cose diverse.
Sì, infatti la diversità è quello che contraddistingue per lo più, o comunque per certi versi, la Formula 1 dall'Indy, dall'IndyCar, perché in Indy, per chi non lo sapesse, tutte le scuderie hanno la stessa identica livrea, hanno le stesse caratteristiche, perché viene fatta un'unica scocca sviluppata da Dallara, tra le altre cose, che fa ogni anno un lavoro immenso ed eccelso per la Formula Indy, e poi cambiano solamente, hanno due motori, o Honda o Corvette, e poi decidono, cioè la scuderia decide quale motore montare tra i due a disposizione, e poi la differenza oggettiva la fanno di per sé i piloti, o comunque l'assetto che viene messo a punto per la singola gara, ma non ci sono differenze di telaio, di struttura, di progetti, come invece avviene in Formula 1, dove, come ha sottolineato Simon, una scuderia prende in bocca una strada, un'altra scuderia ne imbocca un'altra, più o meno ogni scuderia ne imbocca una diversa, quindi 10 scuderie in Formula 1, 10 strade diverse verso lo sviluppo della monoposto. Se si dovesse arrivare a quella situazione, secondo me non sarebbe nemmeno tanto, cioè a copiare l'IndyCar non sarebbe tanto carino, per quanto per certi versi anche vedere un'unica scuderia che domina in lungo e in largo poi a noi, perché oggettivamente oggi sì, Aston Martin forse potremmo averla presa, oggi sembrava di sì, Red Bull chiaramente no, però Alonso non è riuscito ad essere realmente pericoloso su Leclerc, come Hamilton è stato sempre attaccato ai tubi di scappamento di Sainz che è stato scavalcato da Alonso alla ripartenza della safety car, grazie a una magia di Alonso che l'ha passato in un punto dove non si pensava potesse avvenire un sorpasso, e poi riuscito a restare davanti a Carlos, e Carlos, anche se con Hamilton che lo aveva raggiunto nel frattempo, è riuscito a difendersi anche abbastanza agevolmente, dovremmo dire, perché non ci sono stati veri e reali attacchi del 7 volte campione del mondo della Mercedes alla Ferrari numero 55 di Carlos Sainz. Quindi ecco, avere una differenza di monoposto da questo punto di vista per me è importante, come ha sottolineato Simon. Senza dimenticarci intanto che siamo arrivati in chiusura di trasmissione per questa puntata, quindi vi diamo l'appuntamento al Gran Premio di Miami, che sarà già la settimana prossima, perché dopo 3 settimane di stop adesso ci aspetta invece una serie di GP quasi uno dopo l'altro. Ci sarà solamente una settimana di sosta dopo quello di Miami, e poi si riprenderà con altri 3 Gran Premi di fila, tra cui il primo sarà appunto quello dell'Emilia Romagna. E stavamo dicendo, ultima news, ieri, per chi non lo sapesse, c'è stata anche la 6 ore di Spa per il WEC, dove c'è stata la doppietta Toyota. Terzo posto all'ultimo giro agguantato dal team numero 51 della Ferrari con Antonio Giovinazzi. Purtroppo l'altra Ferrari che stava andando bene, dove ci sono alla guida Pier Guidi e Antonio Fuoco, non ha concluso la gara, proprio perché dopo un pit stop appena uscito dai box con le gomme ancora fredde, anche a causa del fatto che quest'anno nel WEC non si possono usare le termocoperte sui copertoni, scusate il gioco, la ripetizione delle parole, ha perso il controllo della Ferrari numero 50 andando a schiantarsi con le barriere. Per grazia del cielo non si è fatto niente il nostro Antonio Fuoco, però purtroppo la vettura si è dovuta ritirare. Quindi ancora dominio Toyota, però una Ferrari che sta facendo vedere di essere al ritorno nel WEC, nella sezione Hypercar, essere diventata comunque sin da subito la seconda forza del campionato. E poi invece nella versione, nella categoria GTE, vittoria di AF Corse con Ferrari. Quindi in una delle tre categorie abbiamo vinto. Va bene, allora, come abbiamo detto, per oggi, per questa settimana è tutto. Vi ricordo anche di seguirci con le prossime puntate di Formula One After Race su gsradio.it, globalshow.net, sui nostri social, su Facebook, su Instagram, su YouTube. Tra breve ricomincerà anche The Racing Corner View, condotto da me insieme a Miss Alexis, quindi per chi vuole ti potrà seguire anche in questa nuova in questo ritorno di trasmissione, perché già è alla seconda stagione. Io ringrazio Simon per essere stato in mia compagnia, per avermi supportato durante questa puntata.
Grazie a te Daniel, e un saluto a tutti.
E vi do l'appuntamento alla settimana prossima, quando andremo a commentare il Gran Premio di Miami. Ciao!